Io sono ecologa di formazione, biologa ecologa. Negli anni mi sono sempre più occupata di educazione e di didattica dell'ecologia. Ecco perché il mio laboratorio ha questo nome, io sono orgogliosa del nome del mio laboratorio, è il laboratorio di ecologia applicata all'educazione. Quindi io mi occupo di fatto di educazione e di ecologica e di didattica dell'ecologia, molto spesso in ambienti di apprendimento formale, quindi nelle scuole, ad esempio presso le scuole primarie in particolare. Però appartengo a un dipartimento che è il dipartimento di cui non ricordo mai il nome, quindi immaginate, il dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società dell'Università di Roma. E vi dico, vi segnalo questo per farvi un po' sorridere, perché io in fondo penso di essere approdata in questo dipartimento per via di pezzo. Quindi non so se è una buona cosa, però temo che ci sia una grande responsabilità nell'aver fatto delle letture che mi hanno portato un po' lontano, mi hanno fatto allontanare dagli studi biologici ed ecologici, e quindi sono andata verso altri saperi, anche umanistici, e quindi alla fine dal Dipartimento di Biologia mi sono trasferita in questo dipartimento qui. Detto ciò, questa è la sede di Tor Vergata dei laboratori di ecologia sperimentale e acquacultura, tanto per dirvi è un bel posto, venite a trovarmi. Il filo rosso del mio intervento. Allora, io in questi minuti vorrò con voi inquadrare il cambiamento del nostro pianeta su scala locale e planetaria, quindi parleremo un pochino di quello che stiamo anche percependo in termini di trasformazione del nostro pianeta. Vorrò riflettere sul concetto di sviluppo sostenibile e sul ruolo dell'educazione e della sostenibilità in questo cambiamento che noi auspichiamo ci sia di rotta da parte dell'uomo, no? Nella relazione con la natura. Analizzare alcuni aspetti cruciali delle pratiche educative, per esempio dove e come costruire la conoscenza ecologica, cosa insegnare, quali sono i nodi concettuali dell'ecologia che più di altri ci possono far cogliere, ci possono far costruire la conoscenza importante per capire. L'importanza dei valori e degli atteggiamenti, e infine riflettere sulle difficoltà delle pratiche educative. Vedrete che le piante qui non le ho neanche nominate, ma ci saranno sempre praticamente. Ho usato una narrazione tanto per rimanere nello stile, no? Appreso nelle letture batesoniane. Allora, c'è stato un tempo in cui gli spazi sembravano immensi, è vero? Non so se ve lo ricordate, fa parte ad esempio della mia storia personale. Quando eravamo piccoli tutto sembrava, ma ci veniva anche descritto come il nostro pianeta come una cosa grande, gli spazi erano immensi. C'è stato un tempo in cui il nostro pianeta ci sembrava infinito, non così finito come stiamo via via scoprendo che è. C'è stato un tempo in cui le risorse necessarie alla nostra sopravvivenza sembravano inesauribili. Ah, c'è stato un tempo in cui il tempo a disposizione di ognuno di noi si dilatava attraverso la vita dei nostri discendenti. Voi direte, beh, anche adesso è così. Ma quanti di noi stanno facendo i figli? Guardate che c'è una componente importante, io sono la prima, qui ve lo dico al centro di questo punto di osservazione della realtà. Quante persone si stanno riproducendo? Quelli che non si riproducono. Che idee hanno del loro stare sul pianeta e sul futuro del pianeta? C'è stato un tempo in cui la natura, e le piante in particolare, sembravano essere cornice della nostra esistenza, non parte integrante con la nostra esistenza. Ho scelto dei quadri di un autore che mi aiutava a fare questo ragionamento. Per esempio, in questo caso, vedete, piante in un contesto urbano, e vedete che ci sono le piante tutte fuori dal contesto urbano, quindi a fare cornice. Ci sono stati tempi e luoghi in cui la natura è stata considerata un mero elemento di arredo. Tuttora succede, ovviamente. Non so se siete stati a Shanghai, è impressionante. Il centro di Shanghai si stenta a trovare un elemento di naturalità, no? E questo vale per tante altre città, dell'attualità. C'è stato un tempo in cui la natura sembrava essere il margine esterno del nostro mondo, cioè ciò che incorniciava appunto la città, il luogo dove si viveva, e che quindi stava fuori, un luogo da, in qualche modo da guardare, forse per, non so, per godere della natura come un elemento di, diciamo, estetico, o forse per riposare a guardare, non so, appunto, un bel paesaggio naturale. C'è stato un tempo in cui sembrava una buona idea cementificare le anse dei fiumi e aggirare le coste. L'abbiamo fatto, noi in Italia siamo stati proprio grandi artisti da questo punto di vista, giusto? Perché dovranno costruire, perché non costruire? Storicamente abbiamo sempre costruito a ridosso dei fiumi. Non è di mia competenza, ma sappiamo perché, il fatto di facilitazione nel trasporto delle merci e così via. E nel tempo abbiamo pensato di insistere in questa direzione e stiamo vedendo i risultati, quali sono stati. Ad un certo punto della storia ci siamo accorti quanto il nostro pianeta sia piccolo. Quando uso questo plurale e parlo della storia, in realtà l'ho pensata come nostra storia generazionale, non dell'uomo in termini di Homo sapiens, ma proprio delle nostre, grosso modo, le nostre generazioni. A un certo punto c'è successo questo guaio, non so se condividete con me questa questione, però dal punto di vista percettivo, ancora prima di culturale, dal punto di vista proprio percettivo, quando eravamo piccoli per andare a New York bisogna fare un grande viaggio, bisogna organizzarsi psicologicamente, economicamente, no? Per fare un enorme viaggio. Ora per andare a New York servono pochi soldi, se uno si sa attrezzare, e serve poco tempo, no? Quindi, in effetti, questo abbiamo ridimensionato il nostro pianeta e abbiamo rivisto, in qualche modo, siamo costretti a rivedere le nostre posizioni rispetto al pianeta che, a quanto pare, è molto più piccolo di quanto ci sembrava all'inizio della nostra storia. Abbiamo visto quanto sia stato, nel giro di qualche centinaio di anni, trasformato dall'uomo. Questa è un'immagine NASA di quelle che possiamo trovare su internet, sconcertanti, no? Perché ci rendiamo conto che l'uomo ha una presenza, una distribuzione sul nostro pianeta agghiacciante, no? Rispetto all'immaginario collettivo. E poi, di quanto sia sbagliato pensare di essere al centro della scena. Questa è una slide che io uso a lezione. Io insegno didattica dell'ecologia ai futuri maestri. E questa è una delle tante immagini che utilizzo. A Catanzaro, ad esempio, questo qualcuno ha pensato di costruirsi la casa esattamente sulla spiaggia. Ora, pensate un attimo a questa questione. Molto spesso noi vediamo delle immagini anche televisive, anche diciamo veramente accattivanti, che ci inducono a desiderare e di aprire la finestra la mattina con il caffè e di vedere il mare là. Montalbano è uno. Tanto possiamo parlare tra noi, non credo che ci siano problemi, posso fare nomi quindi di marche. La Barilla è un'altra. Non so se vi è capitato di vedere le pubblicità della Barilla che attaccano l'estate, io adoro la Barilla, come basta, non voglio mettere in discussione la qualità, ne faccio un fatto di messaggio, diciamo di comportamenti, e dove c'è lei che butta la pasta nell'acqua e i bambini che si tuffano nel mare, lei che, non so, gira la pasta e il marito non so che altro succede nella famiglia, che stanno lì e quindi si tuffano praticamente da casa nel mare. Ora vedete, noi abbiamo nel nostro immaginario del benessere, ci porta a non pensare che non siamo al centro della scena. Non siamo al centro della scena, perché chi da questa casa si affaccia e prende un caffè non si rende conto che all'esterno invece vediamo questo. Forse sì. Qui Orto Empedocle, ma avrei potuto prendere tantissimi altri, infatti ce n'è qualcun altro anche qui nelle prossimità di Roma, di quanto sia sbagliato non considerare appunto un altro punto di vista, di quanto sia sbagliato non considerare che se tutti facessero così, non esisterebbe più quella fascia, diciamo, di costa caratterizzata da condizioni ecologiche straordinarie. Ad esempio, la macchia mediterranea, a proposito di luoghi vicino Roma, non so quanti di voi siano di Roma, Torbaianica era un posto meraviglioso. Una macchia mediterranea meravigliosa, questo è quello che è diventato. Ci siamo accorti di quanto sia sbagliato pensare il rilascio nell'ambiente dei nostri rifiuti non comprometterà la nostra stessa esistenza. L'abbiamo pensato per anni, cioè per anni, se ci pensate, noi per anni abbiamo pensato che fosse in fondo giusto così, rilasciare nell'ambiente. Non era nemmeno un fatto educativo, era un fatto, l'importante è allontanare da casa, no? Adesso sappiamo cosa sta succedendo in termini di salute. Anche non soltanto dell'ambiente ma dell'uomo. Ora qui ho fatto un elenco di date, solo per darvi un po' un senso, che sono date che, diciamo, documenti o eventi che ho scelto arbitrariamente, per darvi il senso di come sono cambiate le cose negli ultimi anni. Allora, nell'85 la Comunità Europea iniziava a emanare norme sulla procedura di valutazione di impatto ambientale. L'85 per quanto mi riguarda è ieri, non so se siete d'accordo con me, l'85 è ieri, mi rendo conto che chi è nato nell'85 non la pensa così, ma l'85 è veramente recente come data. E in Italia, a proposito di questo, vi faccio notare che nell'86 è nato il Ministero dell'Ambiente, prima non c'era. Quindi anche qui, dal punto di vista organizzativo, amministrativo, stiamo parlando di tutela ambientale che è di fatto una storia recente dal punto di vista del comportamento dell'uomo. E poi abbiamo nel 1987 Our Common Future, è il documento della Commissione Brundtland, di cui forse avete sentito parlare, che è il documento nel quale per la prima volta si parla di sviluppo sostenibile e quindi dello sviluppo dell'uomo, diciamo, compatibile con la tutela ambientale, detto in sintesi, poi ne riparliamo. A seguire nello 92 la conferenza di Rio, Carta della Terra, Millennium Ecosystem Assessment, già citato, Rio più 20, nel 2012 ci si è chiesto, bene, allora, dall'Agenda 21, cosa è successo in questi 20 anni? E tutti a stringere sulle problematiche ambientali, grandi, ormai conclamate, non c'è più discussione, perché l'uomo ha delle responsabilità sui cambiamenti climatici, sulla variazione della qualità degli ecosistemi. Ho voluto metterci, una serie infinita di conferenze internazionali sull'ambiente, tra cui ci ricorderemo quella dell'anno scorso a Parigi. Ho voluto mettere l'enciclica di Padre Francesco perché mi sembra anche lì, da tanti fronti, si stanno lanciando grida d'allarme per il nostro pianeta. Quindi, tra le varie cose che si... Vabbè, questo è sviluppo sostenibile, solo per darvi la definizione, quindi sviluppo sostenibile ci rimanda all'incontro, al significato dell'incontro delle necessità dell'uomo, del presente, senza compromettere la necessità di incontrare i bisogni da parte delle generazioni future. Questa è la definizione che è stata data. Vado veloce, questo non ci serve. Vi dicevo quindi, ci stiamo tutti confrontando con problemi ecologici da risolvere. Tutte queste indicazioni centrali sulla messa in chiaro dei problemi e la messa in chiaro della necessità di risolvere questi problemi passano per aspetti educativi, perché chiaramente l'educazione è centrale in questo discorso. In particolare l'educazione alla sostenibilità. Ora, si sta molto dibattendo, c'è una letteratura piuttosto fertile in questi anni, ovviamente, no? Segui tutto questo, su cosa sia l'educazione e la sostenibilità ambientale e come debba essere portata avanti e dove. Quindi nelle scuole, senz'altro, addirittura si comincia anche con i bambini della materna, quindi proprio tutta l'età evolutiva, no? E allora, gli aspetti che metterei al centro di questa discussione sono questi quattro. Intanto la conoscenza, proprio la conoscenza di molti argomenti che peraltro abbiamo trattato da questa mattina ad ora. Conoscere certamente ci aiuta a comprendere meglio le connessioni dell'uomo con la natura. Vedremo che non è sufficiente. I comportamenti dell'uomo, ma gli atteggiamenti anche. Quali sono gli atteggiamenti che sono anche mediati dai valori di ognuno di noi? E poi l'attaccamento, che ha a che fare proprio con l'idea che il nostro pianeta possa essere considerato da ognuno di noi casa. Allora, iniziamo dalla costruzione della conoscenza. Intanto il dove, il come. La conoscenza, abbiamo detto, costruita fin dai primi anni di vita, senz'altro. I luoghi possono essere quelli, i luoghi dell'apprendimento formale, quindi la scuola. Ora, sapete, contestualizzando nella scuola italiana, anche se vi andate a vedere, so che ci sono degli insegnanti tra noi, i programmi scolastici. Allora, nei programmi scolastici l'ambiente, l'educazione ambientale non è, diciamo, non emerge in modo chiaro. Non so se siete d'accordo. Passa però in modo trasversale in tanti ambiti. Si parla di geografia, allora lì c'è, si parla di storia e c'è qualcosa, ma non viene, diciamo, se ne potrebbe discutere sulla qualità di questo approccio, no? Che poi richiama anche il gruppo di lavoro di Moren, quindi stiamo parlando di, diciamo, di professionisti delle visioni sistemiche, eh? E quindi forse anche per questo mi sono data questa risposta. Forse anche per questo l'ecologia, che è proprio una disciplina sistemica, non emerge come tale, diciamo, staccata dalle altre, ma integrata con le altre. Ciò nonostante non sono per niente contenta anch'io, perché c'è poca possibilità poi di praticare l'educazione ambientale nella sostanza, nelle nostre scuole. Quali sono, poi, invece, anche gli ambienti di apprendimento non formale. Qui ho messo delle immagini, ma questa è la scuola, apprendimenti non formali. Ci sono tante possibilità se gli insegnanti sono. Hanno la possibilità, hanno il tempo, hanno l'idea in testa di portare i bambini ovunque, anche nel giardino della scuola, c'è la possibilità di fare delle pratiche di apprendimento non formale e poi l'apprendimento informale, ci dicono gli psicologi, è anche molto importante perché si sviluppino le conoscenze e le competenze della gestione delle problematiche, quindi tutto ciò che è, vado a farne un bagno al mare, è di fatto apprendimento informale. Quali sono i nodi concettuali dell'ecologia? Quelli irrinunciabili. Io me lo sono posto questa domanda, me la pongo tutti gli anni dovendo insegnare a dei maestri che non hanno conoscenze scientifiche, quindi ogni volta che mi trovo a dover affrontare un percorso didattico, necessariamente devo pormi la domanda, bene, a cosa posso rinunciare non avendo tempo e non avendo loro le competenze scientifiche? Ed è un esercizio molto interessante, proprio perché ci dà la possibilità di ricollegarci a questi, alla necessità di vedere cos'è importante. Allora, io avrei scritto questo. Uno, la diversità biologica e la sua storia, oggi ne abbiamo parlato, il professor Dujappi ne ha parlato, Marcello ne ha parlato. La diversità ecosistemica. Quindi lavorare sulle diversità ci aiuta a capire come è fatto il nostro mondo naturale. Il funzionamento degli ecosistemi, cosa accade dentro gli ecosistemi? Abbiamo visto il suolo questa mattina, ad esempio. Le connessioni tra gli organismi viventi e quella componente abiotica del pianeta. Lavorare su quei temi, su cui ha lavorato poco fa Marcello anche, è fondamentale per la comprensione delle connessioni anche, no? La dipendenza vitale dell'uomo dagli organismi viventi. Lei oggi per provocare diceva, d'altronde se non c'è. Che cosa stiamo dicendo se non ci fossero le piante? Noi non saremmo qui a parlare, ovviamente. Non è così intuitiva questa cosa. Non è così intuitiva perché chi non conosce, diciamo, la biologia, la geologia, la biologia, non ha, la biologia in modo particolare, non ha chiaro questo passaggio, no? Questa relazione dell'uomo con gli altri organismi viventi e la relazione dell'uomo con le piante in particolare. No? La specie umana verso la natura, cioè gli aspetti di gestione, conservazione, restauro, la progettazione ecologica, volendo dare anche un taglio positivo alle nostre attività educative, specialmente con i bambini, è chiaro che ci sono tante cose che possiamo fare per migliorare la situazione, quindi questi sono temi centrali dal mio punto di vista. Il settimo, è importante mettere a fuoco il comportamento del singolo individuo verso la natura. Abbiamo fatto come specie danni, possiamo cercare di recuperare delle cose, ma è anche a partire sì dalla collettività, ma anche dai singoli. E quindi osservare la biodiversità non è facile, ma forse è anche più facile di quello che immaginiamo. Un prato ci può dare la possibilità di osservare la biodiversità. Ed è bello vedere che sempre andando in un parco, un urbano, possiamo vedere che in effetti l'uomo, controllando i sistemi, riduce la biodiversità. Pensate che questa è una finita, no? Quanto, proprio dal punto di vista, diciamo, di percezione, quanto ci dà il senso della semplificazione, no, del sistema naturale. Scoprire che gli organismi viventi sono interconnessi aiuta a capire molte cose, molte più cose, non ci torno, ne abbiamo parlato questa mattina. Scoprire qual è il ruolo delle piante in un ecosistema e nel pianeta è fondamentale, cioè, si illuminano i visetti quando capiscono questa cosa, non so se gli insegnanti vedono la stessa cosa. Scoprire però che la catena trofica ci mette a fuoco il ruolo dei singoli comparti, dei singoli diciamo, attori di questo processo ecologico, e quindi le piante sono straordinarie da questo punto di vista, ma anche scoprire che le catene trofiche sono modelli di semplificazione della realtà, perché la realtà è molto più complessa, e questo è un passaggio cruciale, io trovo, degli aspetti educativi, specialmente l'aspetto educativo alla sostenibilità ambientale. Sono molto complesse le reti trofiche, infatti si parla di reti trofiche, eppure anche questi sono nostri modelli, no? È frutto della nostra modernizzazione, quindi anche questi sono di fatto semplificazioni. E ora gli strumenti tecnologici ci aiutano a restituire una interpretazione della realtà più vicina alla realtà stessa, ma è sempre una semplificazione, no? Quindi è sufficiente conoscere. Ma gli psicologi dell'ambiente ci dicono, attenzione, la conoscenza non è sufficiente per poter tutelare l'ambiente. Aiuta molto perché cogli l'attenzione dei ragazzi e da lì cominciano a costruire e ad approfondire la conoscenza, ma non è detto che sia sufficiente per tutelare l'ambiente. E allora mi viene sempre in mente una cosa, il mio compagno è un fumatore da uccidere, e lui gira con queste, ecco, lo so Serena, anche tu adesso vai a fumare, e allora penso sempre a questa cosa: ci sono dei medici che conoscono il danno del fumo e che girano con le sigarette, cioè la conoscenza da sola non ha mai salvato l'uomo, non è questione che riguarda solo la conoscenza, è fondamentale ma non è l'unico necessario, sì, ma non è sufficiente, grazie. Quindi le norme, allora, intanto ci sono le norme, va bene, cioè ci sono le norme, alcune sono delle norme definite dalla giurisdizione, no? Ad esempio, altre sono norme che sottolineano, di cui di estrema importanza gli psicologi, che dicono che ci sono le norme ingiuntive, hanno a che fare con ciò che pensiamo, le altre persone approvino o disapprovino. Per esempio, i miei genitori pensavano che avrei dovuto agire in favore della natura e dell'ambiente. Poi ci sono le norme descrittive, riguardano le nostre percezioni su come le persone si comportano realmente in una determinata situazione. Per esempio, i miei genitori agivano in favore della natura e dell'ambiente. Quindi gli psicologi hanno cercato, diciamo, di declinare tutti questi aspetti normativi per mettere in chiaro e come nascono i nostri problemi con le norme, come noi ci confrontiamo con le norme, che non è banale negli aspetti educativi, perché sappiamo che non si deve sprecare l'acqua, eppure la gente spreca l'acqua, e sappiamo che fa male fumare, eppure si fuma. Quindi c'è un aspetto che ha a che fare con il rispetto delle norme. E poi c'è la questione enorme che ha a che fare con i valori. Allora, il valore è una delle tante definizioni, è una credenza stabile secondo la quale una condotta o un fine è preferibile ad un'altra per una persona o un gruppo sociale. Allora, sono stati identificati numerosi orientamenti valoriali, tra questi ve ne porto due minuti, promesso, orientamenti biosferici, orientamenti edonici, per darvi il senso della complessità di questa faccenda. Perché noi da una parte sappiamo che il mondo sta andando a rotoli, vogliamo, diciamo, voglio dare voce alla collettività, vogliamo che questo non accada, ma andare a cambiare i nostri comportamenti è difficilissimo, purtroppo. E quindi orientamenti biosferici sono quelli che predicono un'intenzione proambientale. Per esempio l'unità con la natura, la protezione dell'ambiente, eccetera. Però poi di contrasto ci sono gli orientamenti edonici, cioè quelli che hanno rapporto con il piacere, e cioè soddisfare i propri desideri. L'acqua, bisognerebbe risparmiare, ma quanto è bello fare la doccia calda la mattina, no? Quindi ecco, ci sono due, diciamo, processi che sono in tensione uno contro l'altro, no? Nella stessa persona, nella stessa. E poi le esperienze passate, questa è una cosa che ho trovato molto interessante diciamo, degli studi di psicologia ambientale. Loro dicono che ci sono delle esperienze passate, ordinarie e straordinarie. Quelle ordinarie sono quelle quotidiane a contatto con l'ambiente e la natura, in grado di influenzare azioni future di protezione e cura dell'ambiente. Quindi, ad esempio, ho aiutato i miei genitori e altre persone a fare giardinaggio. Quindi, proprio quelle attività di apprendimento non formale, che però fanno una differenza. I bambini che crescono nel fare delle esperienze di questo tipo hanno un atteggiamento di cura verso la natura, e quindi verso le piante, verso tutti i contatti naturali, più forte. E poi ci sono le epifanie ambientali, quegli eventi eccezionali. Mio nonno mi portò quella volta in cima alla montagna e ho visto tramontare il sole, e me lo ricorderò per tutta la vita, e quell'epifania cambierà il mio modo di relazionarmi con la natura. Riflessioni conclusive nella promessa. Le riflessioni conclusive sono, secondo le ho voluto scrivere, ho voluto identificare, diciamo, le fregature, come posso dirvi, del processo di educazione alla sostenibilità, perché fin qui in fondo tutto bene, no? Sembrerebbe. E in realtà ci sono veramente delle grandi difficoltà. Perché fin tanto il primo, se volete è una provocazione, però se ne discute. Ha veramente senso parlare oggi di sviluppo sostenibile? Con questa visione, vedete, se ci pensate anche dal punto di vista epistemologico, tutti noi stiamo ricercando le connessioni e l'integrazione dell'uomo con la natura, giusto? In realtà lo sviluppo sostenibile è veramente antropocentrico, cioè nella definizione che abbiamo visto prima. Cioè nella definizione dello sviluppo sostenibile si parla dell'uomo di oggi che agisce per l'uomo di domani, e certamente per fare questo cerca di tutelare l'ambiente, perché è uno strumento vitale per l'uomo. Quindi su questo si apre un mondo, sarebbe molto interessante discutere con i batesoniani su questo aspetto. Il secondo, l'ecologia, come qualsiasi altra conoscenza scientifica, si modifica nel tempo, non è portatrice di verità, no? È portatrice di conoscenza, una cosa ben diversa. Quindi quando noi andiamo a definire anche nei tavoli di lavoro misti con i politici, intendendo per politica, con gli amministratori, no? O in ambiti dove ci sono presenti, non so, le agenzie che sviluppano i programmi, le linee guida nazionali o internazionali, guardate, dire non tenere presente questo punto 2 è molto rischioso, perché noi molte cose veramente non le sappiamo, veramente non le sappiamo, e quello che sappiamo, sappiamo che potrà cambiare nel tempo. Quindi indicare in modo dogmatico delle vie è molto pericoloso, si creano dei dogmatismi evidentemente anche, e si rinuncia ad una visione flessibile e critica nel rapporto con la natura. Quindi su questo anche sarebbe bello parlarne in questo contesto. Il terzo, definire i comportamenti virtuosi, costringere ad un processo di semplificazione della realtà, alle volte è veramente eccessivo e questo si coglie soprattutto nei processi educativi. Soprattutto nei processi educativi, perché tutti i processi educativi che vanno nella direzione dello sviluppo sostenibile non possono non tener conto della complessità dei sistemi in cui noi ci muoviamo. Ebbene, su questo ci ha insegnato tanto. E quindi chiudo così. Okay.